E così è arrivato anche il mio turno di salutarvi, di ringraziarvi per essere ancora una volta all'ascolto, carissimi amici ascoltatori. Vi ricordo che stiamo studiando il libro di Malachia, un libro profetico, l'ultimo libro dell'Antico Testamento. Abbiamo considerato ieri il settimo commento sarcastico che il popolo rivolge a Dio al versetto 8 di Malachia, capitolo 3. Vado subito a rileggerlo. L'uomo può forse derubare Dio? Eppure voi mi derubate. Ma voi dite, in che cosa ti abbiamo derubato? Nelle decime e nelle offerte. Vi ricordo che il popolo di Israele non dava solo una decima, come potremmo scoprire se esaminassimo attentamente le scritture. Riporto quanto ho letto in un libro su Malachia, dove c'è un elenco delle decime, intese come offerte che il popolo di Israele dava. In Israele le offerte erano le primizie, non meno di un sesto del frumento, del vino, dell'olio. Come leggiamo in Deuteronomio 18, al versetto 4. Gli darai le primizie del tuo frumento, del tuo mosto e del tuo olio, e le primizie della tosatura delle tue pecore. Abbiamo visto proprio ieri i diversi tipi di decime. La decima su quanto rimaneva dopo aver raccolto le primizie, questa parte doveva andare ai Leviti per il loro sostentamento, come dice in Levitico 27, versetti 30 sino al 33. Ogni decima della terra, sia delle raccolte del suolo, sia dei frutti degli alberi, appartiene al Signore. È cosa consacrata al Signore. Se uno vuole riscattare una parte della sua decima, vi aggiungerà il quinto. Ogni decima dell'armento del gregge, il decimo capo di tutto ciò che passa sotto la verga del pastore, sarà consacrata al Signore. Non si farà distinzione fra animale buono o cattivo, e non si faranno sostituzioni. Se si sostituisce un animale all'altro, tutti e due saranno cosa sacra, non si potranno riscattare. Un secondo tipo di decima che abbiamo visto è quella che i Leviti davano ai sacerdoti, che troviamo in Numeri 18, nei versetti dal 26 al 28. Parlerai inoltre ai Leviti e dirai loro, quando riceverete dai figli di Israele le decime che io vi do, per conto loro, come vostre proprietà, metterete da parte un'offerta da fare al Signore, una decima della decima, e l'offerta che avrete prelevata vi sarà contata come il grano che viene dall'aia e come il mosto che esce dal torchio. Così anche voi metterete da parte un'offerta per il Signore, da tutte le decime che riceverete dai figli di Israele, e darete al sacerdote Aronne l'offerta che avrete messa da parte per il Signore. Una seconda, anzi una terza decima, che il popolo dava per le necessità dei Leviti, delle loro famiglie al tabernacolo, quella che vado a trovare in Deuteronomio 12, versetto 18. Mangerai queste cose davanti al Signore, tuo Dio, nel luogo che il Signore, il tuo Dio, avrà scelto, tu, tuo figlio, tua figlia, il tuo servo, la tua serva e il levita che abita nelle tue città, e ti rallegrerai davanti al Signore, Dio tuo, di ogni cosa a cui avrai messo mano. Infine, un'altra decima, la quarta, si dava ogni triennio per i poveri, della quale ci parla Deuteronomio 14, versetti 28 sino a 29. Alla fine di ogni triennio metterai da parte tutte le decime delle tue entrate di quell'anno e le depositerai dentro le tue città. Il levita che non ha parte né eredità con te, lo straniero, l'orfano e la vedova che abitano nelle tue città verranno, mangeranno e si sazieranno, affinché il Signore, il tuo Dio, ti benedica in ogni opera a cui porrai mano. Deuteronomio 14, versetti 28 sino al 29. Pertanto, ogni tre anni c'era questa ulteriore decima che veniva data per i poveri. Quando diciamo che Dio chiede la decima ad Israele, che cosa intendiamo con questo? Dobbiamo capire che vi erano parecchie decime che venivano offerte. La seconda cosa che dobbiamo tenere ben chiaro nella nostra mente è che noi viviamo nel periodo della grazia. L'offerta dei credenti viene fatta oggi su una base completamente diversa da quella di Israele. Dobbiamo dare, ma su una base diversa. La Chiesa non si trova sotto il sistema della decima come un sistema legale. Questo significa che alcuni potrebbero dare la decima al Signore. Il Signore potrebbe guidarli a dare in quel modo. Ma guardiamo come dava la Chiesa primitiva. Quando Paolo scrisse ai Corinti, portò come esempio i Macedoni. Perché nelle molte tribolazioni con cui sono state provate, la loro gioia incontenibile e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nelle ricchezze della loro generosità. Seconda Corinzi 8, versetto 2. I Macedoni, pur essendo molto poveri, davano generosamente. Infatti, io ne rendo testimonianza. Hanno dato volentieri, secondo i loro mezzi, anzi, oltre i loro mezzi. Seconda Corinzi 8, versetto 3. Essi diedero al di là della decima. La decima non esisteva neppure nella loro mente. Davano semplicemente a motivo del loro amore per il Signore. E Paolo ci dice in un altro motivo per il loro dare, chiedendoci con molta insistenza il favore di partecipare alla sovvenzione destinata ai santi. Seconda Corinzi 8, versetto 4. Vedete, dare è comunione. Fa parte della comunione, dell'adorazione della Chiesa. E non soltanto hanno contribuito come noi speravamo, ma prima hanno dato se stessi al Signore e poi a noi per la volontà di Dio. Seconda Corinzi 8, versetto 5. Dio chiede ai suoi figli di dare. È un loro privilegio, non un obbligo. Non avete notato che l'arca del patto era portata sulle spalle dai sacerdoti di Israele? Il Signore avrebbe potuto ricorrere a qualcuno di fuori, oppure avrebbe potuto avere un carro per trasportarla, dato che alcune delle altre cose erano portate da un carro. Ma l'arca del patto, la quale parla di Cristo, era portata sulle spalle dei sacerdoti. Se noi vogliamo portare avanti il suo messaggio, su ciò che Egli ha fatto per noi, esso deve essere portato sulle spalle di quanti sono sacerdoti, coloro che sono suoi. Lui non ti sta chiedendo di dare se non sei un cristiano. Infatti l'Apostolo Paolo dice in Seconda Corinzi, al capitolo 8, versetto 8, «Non lo dico per darvi un ordine, ma per mettere alla prova, con l'esempio dell'altrui premura, anche la sincerità del vostro amore». Il vostro dare è una prova del vostro amore per Cristo. Egli non vi chiede di dare. Egli dice, «Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti». Giovanni 14, versetto 15. Poi Paolo conclude il discorso ai Corinzi dicendo, «Infatti voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi». Seconda Corinzi 8, versetto 9. Paolo dice che dovreste dare con allegrezza. Un amico che è stato in Israele racconta questo episodio un po' buffo. Gli sono stati mostrati diversi nuovi edifici del governo e uno di essi era occupato dall'Agenzia per la riscossione delle tasse. La guida ebraica con disappunto disse, «Questo noi lo chiamiamo il nuovo muro del pianto». Forse anche nelle nostre chiese, quando si raccolgono le offerte, per alcuni è un muro del pianto. Le persone pensano, «Ah, ci picchia, passano per l'offerta». Ma vedi, amico, amica, l'offerta dovrebbe essere una parte gioiosa del culto. Se non riesci a donare con allegrezza, non dovresti dare, non ti farà alcun bene, te lo posso assicurare. Nel capitolo 8 e nel capitolo 9 della seconda epistola ai Corinti, Paolo continua a discutere dei principi in base ai quali i cristiani devono dare, donare. Penso che la maggior parte dei cristiani in questa società benestante potrebbe dare più del 10%. Dio dice... L'uomo può forse derubare Dio? Cosa ne pensate? Come fanno a rubare a Dio? Ebbene, tutto, tutto appartiene a Lui. Ma Israele gli disse, ti lascio 9 decimi, ma desidero che tu mi renda 1 decimo quale riconoscenza. Credo che questo sia vero ancora oggi, ma devi farlo per amore, altrimenti egli non lo accetterà. Cosa succederà? Leggiamo il versetto 9 di Malachia, capitolo 3. Voi siete colpiti da maledizione perché mi derubate. Voi, tutta quanta la nazione. Nel periodo della grazia, Dio ti chiede di dare secondo la tua capacità. Per alcune persone questo vorrebbe dire meno della decima, per altre persone sarebbe più della decima. Io sono dell'opinione che tanti, in questa società di benessere, dovrebbero dare di più a Dio. Dio mette in chiaro che il nostro dare è qualcosa che Lui considera. Credo che Dio benedica ogni persona che lo ama. Ma non necessariamente con benedizioni materiali. Paolo ci dice in Efesini che noi siamo benedetti di ogni benedizione spirituale, nei luoghi celesti in Cristo. Efesini 1, versetto 3. Pertanto Dio, in modo misericordioso, benedirà coloro che sono generosi con Lui. Questo è un grande principio che percorre tutta la parola di Dio. Se noi apriamo il nostro cuore a Lui, Egli aprirà il suo cuore a noi, non per le benedizioni materiali. Dio ci ha promesso benedizioni spirituali, ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Dio ha mantenuto le sue promesse al suo popolo e nel Vecchio Testamento erano particolarmente benedizioni materiali. Al tempo di Ezechia ci fu un periodo di risveglio. In Seconda Cronache 31, versetto 10, leggiamo: «E il sommo sacerdote Azaria, della casa di Sadoc, gli rispose: Da che si è cominciato a portare le offerte nella casa del Signore, abbiamo mangiato, ci siamo saziati, ed è rimasta roba in abbondanza, perché il Signore ha benedetto il suo popolo. Ed ecco qui la gran quantità che è rimasta». In altre parole, le persone donavano più del necessario. Al tempo in cui Israele costruì il tabernacolo, Mosè chiese delle offerte e dovette fermare il popolo dall'offrire in quanto stavano portando troppo. Questo è l'unico caso riportato in cui abbia sentito di persone che sono state fermate dal fare offerte, ma in quei giorni accadde. Quindi Dio lancia una sfida, versetto 10 e 11 di Malachia, capitolo 3. «Portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché ci sia cibo nella mia casa. Poi mettetemi alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti. Vedrete se io non vi aprirò le cataratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Per amore vostro, io minaccerò l'insetto divoratore affinché esso non distrugga più i frutti del vostro suolo. La vostra vigna non sarà più infruttuosa nella campagna, dice il Signore degli eserciti». Vorrei nuovamente ricordarvi che oggi noi non siamo sotto il sistema della decima. Ci sono tanti credenti umili con un reddito molto basso, per i quali dare la decima sarebbe troppo. Ci sono altri che sono stati grandemente benedetti, i quali potrebbero dare facilmente molto di più. La decima è certamente un riferimento con il quale potete misurare voi stessi, ma non credo che sia affatto una legge o un obbligo. Portate tutte le decime alla casa del tesoro. La casa del tesoro faceva parte del Tempio. Vi erano diversi edifici intorno al Tempio, destinati al tesoro. Quando le persone portavano la loro decima, essa veniva depositata in questi locali. Quando Neemia ritornò a Gerusalemme, un po' prima del tempo di Malachia, trovò che Tobia, un nemico di Dio, abitava in uno di quei locali che era stato svuotato, ripulito. Era disponibile perché il popolo non dava con generosità e l'avevano trasformato in un appartamento per Tobia. Ma Neemia fece pulizia di quel luogo. Ha preso le cose di Tobia, le ha buttate dalla finestra, dicendogli di lasciare la città. Allora il popolo cominciò a portare offerte, a riempire di nuovo la casa del tesoro, come possiamo leggere in Neemia 13, nei versetti dal 4 al 9. Prima di questo, il sacerdote Eliasib, responsabile delle camere del Tempio del nostro Dio e parente di Tobia, aveva messo a disposizione di quest'ultimo una camera grande, là dove, prima di allora, si riponevano le offerte, l'incenso, gli utensili, la decima del grano, del vino, dell'olio, tutto ciò che spettava per legge ai leviti, ai cantori, ai portinai, e la parte che se ne prelevava per i sacerdoti. Ma quando si faceva tutto questo, io non ero a Gerusalemme, perché l'anno 32esimo di Artaserse, re di Babilonia, ero tornato presso il re, e dopo qualche tempo, avendo ottenuto un congedo dal re, tornai a Gerusalemme e mi accorsi del male che Eliasib aveva fatto per amore di Tobia, mettendo a sua disposizione una camera nei cortili della casa di Dio. La cosa mi dispiacque molto e feci gettare fuori dalla camera tutte le masserizie appartenenti a Tobia. Poi ordinai che si purificassero quelle camere e vi feci ricollocare gli utensili della casa di Dio, le offerte e l'incenso. Oggi non abbiamo qualcosa di simile a quella che è chiamata offerta per la casa del tesoro. Non doniamo in quel modo, perché le offerte di Israele erano sotto forma di prodotti. Infatti, se osservate la legge relativa alle offerte, Dio dava una certa parte dell'animale ai sacerdoti, ed egli diceva sempre che la dovevano mangiare proprio lì. Essi non avevano frigoriferi, nemmeno contenitori con il ghiaccio nei quali surgelare la carne. E nel clima caldo la carne si sarebbe avariata in fretta e Dio disse loro di consumarla sul posto. Ma gli altri prodotti venivano depositati fino al momento del bisogno. Quando offrirono di cuore a Dio, egli disse: «Vedrete se io non vi aprirò le cataratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione. E per amore vostro, io minaccerò l'insetto divoratore». Per insetto divoratore si intende probabilmente la locusta. La locusta aveva un appetito vorace, insaziabile, mangiava tutto ciò che trovava di verde davanti a sé. Israele sperimentò molti flagelli a causa delle locuste, ma ora Dio dice: «Per amore vostro, io minaccerò l'insetto divoratore, affinché esso non distrugga più i frutti del vostro suolo, la vostra vigna non sarà più infruttuosa nella campagna, dice il Signore degli eserciti. In altre parole, le loro vigne producevano abbondantemente. Il periodo di carestia, simbolo di giudizio, si sarebbe allontanato da loro. Come conseguenza, leggiamo al versetto 12 di Malachia, capitolo 3, «Tutte le nazioni vi proclameranno beati, perché sarete un paese di delizie», dice il Signore degli eserciti. Quando Israele ritornava a Dio, essi diventavano una benedizione per le altre nazioni del mondo. L'onestà verso Dio, e non si può avere santità senza onestà, era la cosa che li faceva essere una benedizione a tutte le nazioni. In Zaccaria 8, al versetto 13, leggiamo «Così come siete stati una maledizione fra le nazioni, così, o casa di Giuda e casa di Israele, io vi salverò e sarete una benedizione. Non temete, si fortifichino le vostre mani». Questo si riferisce a un giorno futuro, ma Dio dice che a quel tempo egli farà sì che essi saranno una benedizione per tutte le nazioni. Quando Israele è fedele a Dio, esso diventa una benedizione per le altre nazioni. E domani, quando avremo l'occasione di risentirci, affronteremo l'ottavo ed ultimo commento sarcastico che il popolo rivolse a Dio. Allora non mi resta altro che ringraziarvi e vi do appuntamento. A domani. Ciao.